Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Anche oggi vogliamo parlare della 73esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, perché proprio questa mattina, alle ore 11, è stato consegnato il premio Robert Bresson al regista russo Andrei Konchalovsky. Il premio Robert Bresson, che è un'opera intitolata Hope, Speranza, realizzata dallo scultore e orafo Andrea Cagnetti, è stato istituito nel 1999 ed ogni anno alla Mostra di Venezia viene assegnato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Rivista del Cinematografo, in accordo con la Santa Sede, al regista che abbia dato una testimonianza significativa del difficile percorso di ricerca del significato spirituale dell'esistenza. E nel corso di questi anni è stato assegnato a grandi nomi come Theo Angelopoulos, Christoph Zanussi, Giuseppe Tornatore, Ken Loach, Amos Gitai, Wim Wenders. Quest'anno, come vi dicevo, il premio è andato al regista russo Andrea Konchalovsky. Una definizione che viene spesso data del cinema di Konchalovsky, che è stato attivo con molto successo sia in patria sia negli Stati Uniti, è un cinema tra due mondi, una definizione che però lo stesso Konchalovsky non ama particolarmente. Aveva dichiarato infatti in una recente intervista: «Russia o America non importa per me. Ci sono registi che amano insegnare le esperienze apprese e vogliono condividerle, altri ai quali semplicemente piace imparare facendo film, e io sono tra questi. La cosa più interessante che mi piace fare adesso è vivere. Io vivo, guardo e ascolto». Andrei Konchalovsky è entrato prestissimo nel mondo del cinema, tra l'altro in maniera assolutamente prestigiosa, collaborando con quello che forse è stato il più grande regista russo della sua generazione, cioè Andrei Tarkovsky, in capolavori come L'infanzia di Ivan e Andrei Rublev. Poi debuttò nella regia con un film interessantissimo, cioè la storia di Asia Kliachina, che amò senza sposarsi. Si dedicò quindi alla riduzione cinematografica di alcuni grandi classici della letteratura russa, a partire da Nido di nobili, dal romanzo di Turgenev, e anche Zio Vania, tratto invece dalla commedia di Anton Chekhov. All'inizio degli anni Ottanta si trasferì negli Stati Uniti, dove firmò alcuni film che sono rimasti nella storia del cinema. Pensiamo a Maria's Lovers con Nastassja Kinski, A 30 secondi dalla fine con John Voight e Il proiezionista, che è del 1991. Con l'avvento della perestroica, Konchalovsky ritorna in Russia, qui ritrova il personaggio del suo debutto cinematografico, Asia, nel film Asia e la gallina dalle uova d'oro, e firma soltanto due anni fa Le notti bianche del postino, che appunto ha vinto il Leone d'argento proprio alla Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia. Anche quest'anno Konchalovsky è in gara a Venezia, appunto è in concorso con il film Paradiso, un lungometraggio in bianco e nero, un bianco e nero raffinatissimo, interpretato dalla moglie, tra l'altro, che è la protagonista del film, la moglie di Konchalovsky, un lungometraggio sui destini incrociati di tre personaggi durante la Seconda Guerra Mondiale. I tre personaggi sono Olga, un'aristocratica russa che è emigrata in Francia e fa parte della resistenza francese, Jules, un collaborazionista francese, Helmut, che è invece un ufficiale di alto rango delle SS. Un film raffinato, elegiaco, che sembra illustrare quanto diceva il filosofo Karl Jaspers: quello che è successo è un avvertimento, deve essere continuamente ricordato. Come è stato possibile che accadesse una volta, così rimane la possibilità che succeda ancora, in qualunque momento. Solo la conoscenza di ciò che fu può evitare che riaccada. Il premio Robert Bresson è stato consegnato ad Andrei Konchalovsky da Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, alla presenza del presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Don Davide Milani. Dopo la premiazione, Monsignor Dario Edoardo Viganò ha parlato delle motivazioni del premio al microfono di Luca Pellegrini, nostro inviato a Venezia.
Il maestro Concialoschi ha vissuto anche lui un itinerario, diciamo, da Mosca, da un sistema in qualche modo paragonabile a quello di Cuba dal punto di vista delle scelte politiche e economiche. Poi è andato in America e poi è tornato in Russia. E quindi perché ha lasciato Mosca, in cui ha iniziato a fare il maestro del cinema, entrando per la porta principale insieme al maestro Tarkovsky? Perché non aveva libertà, aveva delle grandi pressioni e quindi cercava la possibilità di raccontare ciò che emergeva come sogno utopico dal cuore rispetto alle vicende dell'umano. È andato in America, forse un'illusione, perché in America poteva avere certamente la possibilità di raccontare ciò che desiderava, ma anche lì tutto ciò doveva stare sottoposto a una legge economica, cioè quanto questo progetto potrebbe produrre. E i sogni non producono, i sogni affascinano, ammagliano, segnano delle strade per intraprendere dei percorsi di comprensione della vita. Ecco che allora torna nella Russia della perestroica, della glasnost, e lì appunto finalmente può raccontare, forse anche la maturità del maestro, può raccontare un cinema, come lui stesso ha detto, davvero in qualche modo segnato dalla presenza di Bresson, dove il cinema non è semplicemente un catturare delle immagini, ma mostrare attraverso le immagini il cuore, la passione, l'anima di ciò che avviene davanti alla macchina da presa, cioè appunto quell'invisibile che è la forza di un uomo, di una donna, di una società che sanno sognare.
Da presidente dell'ente dello spettacolo, lei ha vissuto molto la presenza dell'ente e quindi in qualche modo della Chiesa della Santa Sede qui a Venezia, alla Mostra del Cinema. Rispetto a tutto quello che è stato la sua storia legata all'ente dello spettacolo e alla presenza della Chiesa qui alla Mostra del Cinema di Venezia, quali valutazioni può trarre oggi dalla parte di prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede?
Ma credo che sia un'esperienza molto importante, molto positiva, perché la Chiesa è là dove c'è l'uomo e noi non possiamo abdicare ad una presenza responsabile, capace di parole di accoglienza, di amicizia, in un mondo così importante come quello del cinema, e in particolare del cinema di Venezia. Qui abbiamo uomini e donne che provengono da tutto il mondo, che raccontano, fanno parte dell'industria dell'intrattenimento, sono i soggetti che in qualche modo segnano percorsi interpretativi di generazione in generazione. Quindi per noi è molto importante essere presenti, senza arroganza, con la vicinanza accogliente, con la parola dell'amicizia, e questo credo sia davvero un'esperienza tipica di una Chiesa che sa uscire da sé e sa essere capace di evangelizzazione.
E adesso parliamo di un docufilm che è stato presentato proprio alcuni giorni fa nella sezione eventi speciali a Venezia, il cui titolo è Spes contra Spem, Liberi dentro. È un film di Ambrogio Crispi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, Spes contra Spem, di cui ho visto il trailer, che adesso volevo tra l'altro anche proporre ai nostri ascoltatori, è un documentario che parla di ergastolo, ma non l'ergastolo che tutti quanti più o meno conoscono, è quello meno conosciuto, quello che cioè è definito fine pena mai. Che cos'è esattamente?
Più che altro abbiamo comunque costruito un grande percorso, un percorso di comunicazione su questi uomini che hanno fatto dei reati molto pesanti, nel senso che hanno reati di omicidio, hanno reati di mafia, ma sono quasi, partono da 18 anni a 30 anni anche di carcere. La cosa straordinaria è che abbiamo tirato fuori le due parti, cioè la parte nera e la parte bianca di questi uomini, cioè il mutamento. Cioè in questi anni, con la detenzione che hanno fatto, con un percorso che hanno fatto, questi nove ergastolani dimostrano che il carcere è stato un cammino di cambiamento della propria anima. Cioè hanno avuto un pentimento dentro proprio la loro anima. Allora, questo abbiamo cercato di fare con Sergio D'Elia, che è il segretario di Nosotros Pipeino. Abbiamo messo tre luci, due telecamere dentro una cella e abbiamo costruito un tempio, ma un tempio più che altro per tirar fuori questa parte anche nera che hanno questi uomini, no? Perché la cosa straordinaria di questo docufilm è che non dicono che loro hanno fatto il carcere e sbagliato, no, assolutamente, loro ammettono il loro cammino nero sbagliato. è questa cosa che rende più forte il messaggio, il messaggio soprattutto del cambiamento di questi uomini, un mutamento, che è una cosa che cambia anche un po' il sistema carcerario, perché c'è proprio, ci sono Nobre Gassolani, poi c'è il capo del DAP, poi c'è il direttore dentro questo film di opera, Carcere di Opera di Milano, e poi ci sono la polizia penitenziaria, che raccontano che anche il loro cammino. Ma la cosa straordinaria di questo docufilm è che il racconto che a livello culturale e anche di comunicazione all'interno dei carceri sta cambiando col detenuto e la polizia penitenziaria. Cioè cominciano a avere un cammino di comunicazione, di cambiamento, e il poliziotto penitenziario anche a livello culturale, a livello anche di forza, riescono comunque a prendere sotto braccetto questi uomini e cambiare e mutarli nella parte bianca. Ecco, questo viene fuori tantissimo nel docufilm.
Dunque la possibilità di un riscatto, quella libertà interiore di cui parla appunto il sottotitolo del suo film, quel Liberi dentro, è una cosa che riguarda, mi sembra, io ripeto soltanto dal trailer che ho visto, che riguarda naturalmente questi prigionieri, ma riguarda in qualche modo un cambiamento che ha toccato anche i poliziotti, che riguarda anche la polizia penitenziaria.
Sì, c'è stato un grande cambiamento, questo devo dire che l'ho percepito e l'ho cercato di tirare fuori il più possibile nel docufilm, perché proprio anche loro che 30 anni fa, 10 anni fa, non c'era questa cultura, cioè il poliziotto penitenziario e il detenuto c'era sempre un conflitto totale, cioè nel senso che non c'era un dialogo verso il detenuto, il detenuto verso il poliziotto e il poliziotto penitenziario verso il detenuto. Non c'era un dialogo, ma c'era uno scontro, perché loro erano poliziotti e loro erano detenuti, erano delinquenti. Quindi ecco, questa è una cosa che è emersa moltissimo, cioè il cambiamento di questi uomini e della polizia penitenziaria è una rivoluzione interna nel mondo carcerario, che è una cosa che comunque ho percepito nel carcere di Opera, e non solo quel carcere, ma anche altri carceri, ma sta veramente, questo grazie anche a Santi Consoli, che è il capo del DAP, e grazie anche al ministro Orlando, il ministro della giustizia, che stanno facendo, e che sono stati anche loro nella proiezione con noi il 7, ed ha fatto la conferenza con noi il ministro Orlando, e ci ha messo anche la faccia. Quindi è una cosa che è una grande rivoluzione. Ma volevo anche precisare che non è un messaggio che è a favore che il ministro, che il capo del DAP, che il direttore di opera, del calcio di opera, non è che sono a favore di questi, no, assolutamente, sono un cambiamento. E anche un messaggio che diamo in questi nove uomini ergastolani, ostativi, che infine pena mai, quindi non c'è una speranza verso questi uomini, pure questa speranza loro ce l'hanno dentro, riescono comunque a loro trasferiscono questa speranza dentro questo docufilm, e che è una cosa anche fantastica, perché loro credono alla speranza,
sì.
Ma la cosa straordinaria è che danno anche un messaggio forte ai giovani contro la mafia,
sì.
che è questa è un'altra cosa molto rivoluzionaria, perché comunque Nobre Gassolani, che hanno comunque reati gravissimi, che non giustificabili quello che hanno fatto, ma hanno comunque la forza, il coraggio di rompere quella barriera che è l'omertà, che è la malavita, e danno un messaggio ai giovani dicendo: quella vita è sbagliata, questa vita che facciamo noi è sbagliata, e chi più di loro riescono comunque, no, quello che hanno fatto, il male, tirarlo fuori, chi più di loro, che loro il male l'hanno conosciuto e l'hanno anche vissuto, chi più di loro riescono comunque a trasferire ai giovani dicendo: non fate questi errori. Ecco, questa è una cosa proprio anche contro la mafia e contro la criminalità, che abbiamo cercato, che ho cercato di tirar fuori il più possibile, perché non è un pentito di giustizia, che quello è un altro cammino, è un pentito della propria anima, è un pentito di quello che hanno fatto, hanno spaccato dei muri di omertà, e questa è una cosa che l'hanno fatto questi nove Gassolani dentro il docufilm, che questo mi rende fiero. Ecco perché poi il ministro Orlando ci ha messo la faccia facendo dopo il docufilm la conferenza stampa, io, lui e Sergio Delia, che anche loro sono dei produttori, con Index Way, che sono i produttori del docufilm, che hanno avuto il coraggio di investire su questo progetto.
Ascoltiamo dunque il trailer del film.
Ah. domande che facevo non ho visto crescere nessuno dei miei figli. Il più grande l'ho lasciato che aveva 7 anni e oggi invece ha dei figli anche lui.
Magari l'ambiente dove cresci, dove le frequentazioni, le amicizie, in un battere d'occhio ti portano a sbagliare.
E vedo sembra un buio profondo, nero proprio.
Il problema secondo me è fare in modo che le persone riescano a convincere che al di là dello sbarramento automatico c'è una persona.
Io mi sono visto incontrare in questa situazione e ho reagito. Ho reagito e quindi queste sono tutte le conseguenze che sto passando.
A 20 anni sei giovane. Quando ti viene a mancare un fratello che viene ucciso, tu cerchi di capire. Se non capisci, agisci. Io ho agito.
Non c'è nessuna scusante nel fare del male agli altri. Io sono qui perché ho un ergastolo.
Io per 22 anni ho vissuto l'isolamento. Io sto uscendo adesso dall'isolamento.
Il problema non è l'ergastolo. Il problema è l'ergastolo ostativo. Con l'ergastolo, così come era prima disciplinato, è possibile mantenere viva la speranza di una fuoriuscita dal carcere? Con l'ergastolo ostativo questa speranza si uccide.
La cosa che mi colpisce di più è che su queste persone con un fine pena mai hanno sicuramente una grossa forza interiore.
Molto spesso noi scambiamo con una cosa, cioè la speranza per illusione o viceversa. Quando ti trovi in queste poste, cioè, devi sempre sperare.
Siamo stati distaccati per ben 24 anni. Lo siamo tuttora distaccati, perché è troppo forzato. Però c'è un bel rapporto con lei, questo mi dà speranza.
Occorre capire perché poi si arriva a commettere determinate azioni. Qual è stato quel prima e cosa diventa quel dopo.
Di poter portare la mia testimonianza, seppur negativa, nelle scuole e laddove c'è la possibilità, che mi danno la possibilità di poterlo fare in tutti i posti possibili, affinché possa salvare anche un ragazzino solo dalla devianza.
Quest'anno, tra l'altro, un suo film ha vinto il premio Cariddi alla 62esima edizione del Taormina Film Fest, il cui titolo era Giorgia vive. In quel caso di che cosa si era occupato?
In quel caso mi sono occupato di una ragazza che quando era molto molto giovane ha preso una mezza pastiglia di estasi, è andato purtroppo sfegato in necrosi e ha dovuto fare un trapianto urgente di fegato. Ed è una ragazza che comunque ha avuto un cammino in tutti questi anni nelle scuole, con suo padre, per la prevenzione di queste droghe sintetiche. Ecco, lei è la prova vivente che una mezza estasi può provocare quello che ha provocato questa ragazza. La cosa straordinaria è che comunque abbiamo anche incontrato l'amministratore delegato di San Paolo, abbiamo l'opzione di una divulgazione, diciamo di una distribuzione, di fare un DVD anche con Famiglia Cristiana e quant'altro, più possibile, perché dobbiamo cercare di far conoscere la storia di Giorgia, perché la conoscenza è la forza.
Grazie allora ad Ambrogio Crespi di essere stato in nostra compagnia. E ricordiamo grazie dunque il titolo anche di questo film presentato invece a Venezia, Spes contra Spem, Liberi dentro. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci a tutti. Grazie.
Ed ora Canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Visto che parlavamo della mostra del cinema, non potevamo che fare un omaggio alla città che ospita appunto la mostra d'arte cinematografica, cioè Venezia. Abbiamo appena ascoltato la colonna sonora del film Summertime, un film di David Lean del 1955 con una indimenticabile Katharine Hepburn, un film da rivedere nel caso che vi capiti di ritrovarlo su una rete televisiva o di rivederlo in DVD. Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.